Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Quindicesimo incontro. Il vino.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Benvenuti a voi.
Prima di lasciarti la parola, Don Fabio, leggo l'inizio del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, versetti 1-5 per l'esattezza, che oggi commenterai. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
In questa nostra trasmissione, questa volta, passiamo dal Vangelo di Luca al Vangelo di Giovanni. La Beata Vergine Maria apparirà qui e alla fine del Vangelo. In questo unico testo lei parlerà. In questo unico testo noi avremo a che fare con due frasi. E noi sappiamo la storia, che abbiamo appena ascoltato, ed è quella di una festa di nozze. Questa festa di nozze si colloca all'interno della ultima giornata descritta della prima settimana del Vangelo di Giovanni. Questo Vangelo, che comincia con la frase «in principio era il Verbo», esattamente con le stesse parole con cui comincia la Genesi: «in principio Dio creò il cielo e la terra». E infatti nella Genesi compare una settimana, e anche nel Vangelo di Giovanni, che rappresenta la nuova economia, la nuova creazione, compare una serie di giorni che, se ci mettiamo a contarli per bene, secondo la numerazione ebraica e non secondo una numerazione che è la nostra, un nostro modo di enumerare i giorni, scopriremo che siamo in questo giorno della festa di nozze che viene descritta, dove appunto Maria compare, siamo nel sesto giorno della nuova creazione. Mentre nel sesto giorno della prima creazione compaiono l'uomo e la donna e la loro dimensione sponsale, ecco che qui nel sesto giorno della nuova creazione compare il matrimonio. Il matrimonio come la chiamata nativa dell'uomo, questa chiamata originaria, la chiamata alla sponsalità, la chiamata a essere capace di amore, capace di fecondità. In questo ambito compare la frase di Maria. Ovvero sia, noi abbiamo una festa di nozze e in questa festa di nozze viene a mancare il vino. Viene a mancare il vino perché di fatto queste nozze, che fanno presente, riecheggiano la creazione originaria di Dio, dell'uomo e della donna, c'è però in mezzo tutto il tempo che è stato descritto dall'Antico Testamento e che è il tempo in cui l'uomo è andato distruggendo, è andato sperperando il dono di Dio. Già poca distanza dalla creazione, l'uomo, nel capitolo terzo della Genesi, ha sperperato il suo patrimonio, ha sperperato la comunione, ha reso dolorosa la sua capacità di generare. Quindi questa condizione deve essere resa manifesta. Ovvero sia, noi abbiamo a che fare con l'irruzione nel mondo del Messia, con l'irruzione nel mondo del Verbo di Dio fatto carne, e però ci deve essere un motivo per questa cosa qui, ci deve essere un motivo per questa iniziativa di Dio. Ecco, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». Ecco, cosa abbiamo qui? Abbiamo l'esplicitazione della situazione. La madre di Gesù rende noto un evento, dichiara una condizione, sta parlando con Gesù degli uomini, sta parlando con Gesù di queste nozze che rappresentano l'uomo e la donna nella loro condizione, come Gesù li trova mentre Gesù sta entrando in scena. Ecco qual è la condizione dell'uomo e della donna: non hanno vino. Cosa vuol dire questo? Il vino non è un elemento qualsiasi. Se siamo all'interno di una festa di nozze, considerando che di per se stesse le nozze sono un elemento festoso, allegro, gioioso, siamo proprio esplicitamente in una festa di nozze, ovvero sia siamo in una condizione dove siamo nella gioia, questo sposalizio che è un momento in cui si celebra l'amore, si celebra la sponsorità, si celebra una nuova famiglia che nasce, si celebra il donarsi reciproco di due persone. Cosa rappresenta questo? Rappresenta, per il livello sempre molto molto profondo dei testi di Giovanni, qualcosa che deve riecheggiare tanti simboli, tante cose che sono lì nascoste. Il vino, all'interno di una festa di nozze, all'interno di una festa qualsiasi, rappresenta il colore, il sapore. Avere solamente acqua in una festa, beh, è un po' scialbo, è un po' sciatto, è un po' deludente. La differenza fra l'acqua e il vino: l'acqua è incolore, priva di sapore, il vino è colore, il vino è saporito, il vino è ebbrezza, il vino è gusto, il vino è sorpresa, il vino è gioia, il vino è qualcosa da gestire bene perché è un dono. Se pensiamo poi che appunto ci resta come meraviglioso segno all'interno della Santa Eucaristia, come simbolo dell'alleanza, simbolo di quello che poi è il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, allora il vino che cosa porta in sé tanto? Porta in sé anche un elemento di gusto, di sapore, ripetiamo per l'ennesima volta. La vita può essere senza vino. La vita può essere senza sapore, la vita può essere senza ebbrezza, senza gioia, senza coinvolgimento, senza euforia, prevedibile, piatta, incolore, insipida. Questa è la vita dell'uomo. È interessante che la vecchia traduzione diceva non hanno più vino. Sappiamo effettivamente che il testo dice venuto a mancare il vino, ovvero sia il vino c'era, non c'è più, ma quello che dice la Vergine Maria è non hanno vino, cioè non c'è il vino. Nella loro vita, nella vita di questi sposi, questi si stanno sposando e sono già privi di risorse, hanno perso delle risorse. Dobbiamo capire la profondità di questa affermazione di Maria. È importante capire lo spessore di questa affermazione di Maria. Cosa è in realtà questa affermazione? Questa è una diagnosi, è una lucida, profonda diagnosi su questo matrimonio e sulla condizione dell'uomo. È molto interessante questo, perché in queste nozze è Maria che dice che non c'è il vino. In questo quadro che Giovanni ci presenta, questo è il suo ruolo. La fede che Maria ci fa presente, da cui dobbiamo apprendere, è prima di tutto verità, consapevolezza. Maria perché è quella capace di dire questa cosa sull'uomo? C'è in questo suo atto anche il fatto che Giovanni la chiamerà sempre la madre di Gesù, la madre. E questa è la sua funzione, lei è la madre ed è materna in questa funzione, ovvero sia lei è tipicamente portatrice di quell'occhio femminile, che è un occhio che guarda le reali necessità, mentre l'occhio maschile sa essere molto spesso astratto, generico, non capace di percepire le spicciole ma importantissime urgenze di una vita, l'occhio femminile è abituato a occuparsi direttamente della vita, poi come praticamente si viva, come si mangi, come si dorma, come si stia, come vanno le giornate, è quella che si rende conto di qual è il problema. Noi abbiamo bisogno di questo sguardo materno, noi abbiamo bisogno di questo sguardo che un po', sì, anche dolorosamente ci debba dire: guarda che il vino non c'è, non te la raccontare. Quante volte l'uomo si racconta di avere vino, di avere bellezza, di avere gioia. Ci vediamo intorno, tanta gente scimmiottare l'allegria, fare finta di avere gioia. Invece c'è gioia e c'è invece ebbrezza disordinata, oblio, divertimento che in realtà è fuga, che è alienazione. Quanta gente fa della propria festa uno sballo, un non esserci. Qui si parla di una festa che deve essere piena di sapore e che non può essere trasandata, lasciata così a casaccio. Maria è quella che dice: non c'è vino. La fede ha questo parametro. Non accetta di accontentarsi, non accetta di dire: vabbè, ormai il vino è finito, tiriamo a campare, andiamo avanti così, la figura non sarà un granché, però che ci mettiamo adesso con il vino e dai, su, è finito, lasciamo perdere. Quanto minimalismo c'è nel nostro cuore di cristiani tante volte. Ci adattiamo, non c'è il vino, tiriamo avanti. Maria non si rassegna. Maria dice: non c'è il vino, e sa con chi ne deve parlare. Sa che non deve fare un'accusa. Non c'è in questa parola altro che, da una parte, compassione per questi sposi, dall'altro, impetrazione. Il fatto di chiedere a chi si può chiedere. Si potrebbe prendere tutto un altro atteggiamento, lamentarsi o criticare, prendere un atteggiamento ansioso, disperato. No, Maria molto semplicemente sa che deve chiederlo al figlio. Dobbiamo imparare questa cosa. Quando c'è un'assenza nella nostra vita, quando la nostra vita si sta incartando in qualcosa di sbagliato, si tratta A, di ammetterlo, B, di sapere con chi bisogna parlarne. Maria sa con chi ne deve parlare con Cristo. La madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Il potere anche liberante di questa diagnosi. Quante volte noi continuiamo a sfuggire dalla vivida, semplice luce della verità. Maria fa presente questa verità. Noi siamo tutti senza vino. Il vino pieno, il vino che solo un'opera di Dio in noi può generare, ci manca. Abbiamo perso la memoria della creazione, abbiamo perso la memoria della nostra bellezza, siamo tutti meno di quanto dovremmo essere, un po' più brutti di quanto dovremmo essere, non siamo i preti che dovremmo essere, le consacrate che dovremmo essere, gli amici che dovremmo essere, le spose che dovremmo essere, i figli, i lavoratori che dovremmo essere. Sappiamo tutti che c'è qualcosa che non va. Maria lo dice, e lo dice a chi deve dirlo. E a questo punto dobbiamo passare all'altra frase che Maria dirà. L'altra frase verrà dopo la risposta di Gesù. Ecco, questa risposta la lasciamo per la prossima trasmissione, non possiamo affrontarla qui per non sovraccaricare questa stessa puntata di troppi temi. Quelle parole enigmatiche di Gesù preluderanno a un salto di qualità da parte di Maria. Lei passerà questa volta a parlare da Gesù ai servi, e in questi servi siamo tutti noi. Dopo aver ascoltato la risposta di Gesù, in forza di quella risposta, anche se a prima vista non sembra, ma questo appunto lo vedremo la prossima volta, La madre dice ai servitori, ed è sempre madre. Non cambia il suo ruolo. È madre nel parlare con Gesù della nostra assenza chiamandola per nome. Ed è madre questa volta in un'altra dimensione più ampia, a riguardo dei servitori, a riguardo di tutti noi, dicendo questa frase: qualunque cosa vi dica, fatela. Ecco, che cosa abbiamo qui in questa frase? Mentre nella frase precedente di Maria, non hanno vino, avevamo la diagnosi, in questa frase abbiamo la cura, la terapia. Qui abbiamo la via d'uscita. Questo, senza ombra di dubbio, è in realtà il centro di tutto il testo. Se noi analizziamo le nozze di Cana, globalmente il centro autentico del testo, sotto il punto di vista sostanziale, è proprio questa frase della madre di Gesù, della Beata Vergine Maria. Questa è la sapienza che arriva a tutti noi. Questo è ciò che lei ha da fare. Se, come vedremo, è passata dall'essere madre di Gesù e basta all'essere madre nostra, in questo suo essere madre, che le sarà confermato ai piedi della croce, anche di noi, anche di ognuno di noi, in questo essere colei che deve prendersi cura della nostra vita, noi scopriamo che cosa, come, in che modo lei si occupa di noi. Cosa farà per noi? Ci dirà: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ci insegnerà la strada della salvezza, e la strada della salvezza è l'obbedienza. Noi vediamo in questo testo che comparirà questo atto strano, assurdo, di riempire d'acqua le giare della purificazione, le anfore della purificazione dei giudei, che vengono descritte con dovizia di particolari e che rappresentano un rituale che in quel momento si trova così, trasandato. Quelle anfore erano vuote, comunque non erano piene come il rituale prevedeva, non erano piene, i servi le devono riempire, invece si prevedeva una pienezza di queste anfore per un motivo ben preciso che era legato al rituale. Qualunque cosa vi dica, fatela. Questo fatto di fare un atto in sé incongruente, perché se manca il vino, ma chi pensa che ora la soluzione venga da mettersi a fare il rito della purificazione dei giudei? Questa sarà una cosa che si fa lasciando che l'obbedienza ci guidi agli atti giusti. Ma questo è ciò che ci insegna Maria. Ciò che ci tirerà fuori dalla nostra vuotezza è ripercorrere il cammino inverso rispetto a ciò che ci ha svuotato. Cosa ha svuotato l'uomo nella sua condizione nativa di bellezza, da tutto il bello che aveva, da tutto il sapore che aveva? Un atto di disobbedienza. Cosa ci farà tornare nella condizione di grazia? È interessantissimo che questo particolare miracolo, questo segno di Giovanni, ha una peculiarità. Fate quello che vi dirà, qualsiasi cosa vi dica, fatela. E qui comparirà un miracolo che non sarà fatto direttamente da Gesù, sarà fatto dai servi. Qui compare qualcosa che annunzia tante cose che sono nella storia della Chiesa, che sono nella storia della nostra vita cristiana. Non un miracolo fatto da Gesù, punto e basta, ma un miracolo fatto da Gesù per mezzo nostro. Un diventare partecipi della vita di Gesù attraverso l'obbedienza. Nell'obbedienza noi concretamente facciamo le cose, ma Dio opera per mezzo del nostro fare quelle cose. Chi cambia l'acqua in vino? Gesù, però fisicamente no. Fisicamente sono i servi. Ed è questa la straordinaria, bella maternità di Maria. Per questo ci fa altri figli di Dio, secondo la sua parte, secondo la sua azione, che è quello dell'insegnamento dell'obbedienza. La fede, infatti, impara a liberare la potenza di Dio nella nostra propria vita, dandoci quella splendida autonomia, meravigliosa realtà per cui Dio veramente ci consegna la sua opera. Restiamo nell'obbedienza, ma siamo noi che operiamo, siamo noi che facciamo le cose. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Di questo lei ha esperienza, perché se torniamo a un parallelismo con il materiale di Luca, lei proprio questo ha saputo fare. si compia in me secondo la tua parola. Questo esprime ciò che lei dice di fare a noi stessi. Qualunque cosa vi dica, fatela. È bello fare ciò che lui dice. È bello che si compia in noi, per mezzo nostro, nella nostra carne, la sua opera. La fede è obbedienza. La fede per natura è obbedienza fiduciosa in Dio. È un atto che non resta mentale, diventa pratico, diventa atto per l'appunto. Non è un credere, un'astrazione. È sempre impastato di praticità ed è una cosa in cui Dio opera in noi. Questo è ciò che Maria ci insegna, ciò che lei ha vissuto nella sua carne, lo passa a noi e diventa così nostra madre.
È tratto dal diario di un parroco di campagna di Jorge Bernanos, il brano che chiude oggi il nostro incontro.
Lo sguardo della Vergine è il solo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino che mai si sia posato sulla nostra vergogna e la nostra miseria. Sì, figliolo, per pregarla bene è necessario sentirsi addosso questo sguardo che non è affatto di indulgenza, perché non c'è indulgenza senza una qualche esperienza amara, ma è sguardo di compassione affettuosa, di stupore doloroso, non so di quale altro inconcepibile, indicibile sentimento che la rende più giovane del peccato, più giovane della razza dalla quale discende, e benché madre in virtù della grazia, madre delle grazie, figlia cadetta del genere umano.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Quindicesimo incontro. Il vino. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.